Domenica 28 giugno è la Domenica dei Libri a Radio Popolare. Oggi partiamo con un'intervista a Ben Pastor che con Lo specchio del pellegrino per Sellerio compone un nuovo elettrizzante episodio delle avventure della serie di Martin Bora. Con Michele Spinici rievocheremo un momento importante di svolta nella storia dell'editoria italiana, la collana Mille Lire. E infine Daniela Salomoni ci parla di uno dei romans durs, i romanzi duri di Simenon. Domenica, che lei ha tradotto per Adelphi, si tratta di un altro, l'ennesimo gioiello di suspense e approfondimento dei personaggi dello scrittore belga. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 28 giugno, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Ottobre 1941, il capitano dei servizi segreti dell'esercito tedesco, Martin Bora, è ferito, appena sfuggito alla cattura da parte dei sovietici. I suoi superiori gli assegnano comunque un'indagine, quella sulla morte di un alto ufficiale, un magistrato, il maggiore Alt, ucciso con un colpo di pistola al cranio nei pressi di Odessa. Alt stava indagando su possibili crimini di guerra compiuti dai sovietici prima dell'arrivo delle forze congiunte tedesche e rumene. Bora accetta e parte per Odessa, dove ritrova una città ricca di storia, di incanti, ma anche travolta dall'abiezione, dalla violenza della guerra. A Odessa Bora incontra figure di tutti i tipi, tra gli altri Kudrin, un ex cameriere che diventa la sua guida, padre Malecki, un gesuita polacco che lo affianca nell'indagine, un altro ufficiale delle SS, Lambert, che lo riporta alla realtà degli eccidi, delle fosse e del male. È da qui che parte il racconto serrato bellissimo di Lo specchio del pellegrino, l'ultimo romanzo della serie di Martin Bora pubblicato da Sellerio. Buongiorno alla sua autrice Ben Pastor.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
Allora, Ben Pastor, romanziera, saggista, ha insegnato social science in diverse università americane. Allora, signora Pastor, una prima cosa. Lei è arrivata, questo è il tredicesimo, se non sbaglio, adesso vado a memoria, ma magari mi sbaglio, della serie.
Esatto.
Il tredicesimo, ecco, di Martin Bora. Com'è cambiato, se è cambiato il suo personaggio, che lo ricordo poi è liberamente ispirato alla figura di Klaus von Stauffenberg, cioè l'ufficiale che attentò alla vita di Hitler. Ecco, com'è cambiato, se è cambiato?
Bah, sicuramente nel corso dei diversi anni, molto più di 13 che hanno portato a questo romanzo in particolare, diciamo che è cresciuto Martin Bora e tecnicamente sono cresciuta anch'io. In età sicuramente sono diventata da sua contemporanea a più che adulta è possibile sua madre, ma più che altro è cresciuta la mia consapevolezza di quello che un personaggio come Martin Bora, nato nel genere, ma in realtà è intento a travalicare il genere grazie al suo tipo di introspezione, è sicuramente cambiato e direi meglio, è diventato molto più interessante.
Ecco, allora, vorrei insomma parlare di Odessa, cioè nel romanzo Odessa non è solo sfondo, cioè è veramente un personaggio, testimonia diciamo con le sue rovine, con le sue storie, con i suoi uomini, l'orrore della guerra. La rappresentazione della città quindi è, come dire, particolarmente vibrante. Ecco, ci è andata, ha viaggiato Odessa, lei, come dire, per i suoi romanzi tradizionalmente, come dire, precede i suoi romanzi con una larga ricerca storica, che è andata Odessa.
Allora, la mia è stata in questo caso una mancata partecipazione di persona che ho solo rimandato a quando sarà molto più agevole visitare Odessa, che come lei sa
esatto, quello che mi... però ho pensato magari anni fa
un conflitto. No, in realtà no, ne avevo però letto moltissimo e come avrà visto dal prologo per questo romanzo in particolare la ricerca è stata immane, anche sì. Perché Odessa, perla del Mar Nero già nella corona degli zar e poi sicuramente città di grande riferimento anche per l'Unione Sovietica, ha una letteratura sterminata, seconda forse solo a quella di Praga. Quindi ho avuto una quantità immensa di materiale a cui attingere, sì, sia di prima che di seconda mano e soprattutto anche a carattere grafico, fotografie, immagini e quant'altro. Quindi è come se ci fossi stata ed essendo appassionata di cartografia ho potuto attraverso le cartine di Odessa ricostruirla in modo affidabile come doveva essere a quell'epoca.
Senta, allora il suo titolo, Lo specchio del pellegrino, si riferisce allo specchio appunto che diciamo riflette le atrocità di quel presente. Il pellegrino è in qualche modo Martin Bora, no? Che attraversa proprio come un pellegrino una realtà minacciosa, spaventosa, atroce. È, come dire, soprattutto, a parte la storia, il racconto che ovviamente è sempre importante e qui è davvero un racconto appassionante, però, come dire, è soprattutto un dilemma morale che guida le sue storie.
Di solito sì, è la storia di un'anima, come si diceva una volta, perché Bora diventa di volta in volta un everyman, è proprio l'anima che è alla ricerca di risposte e ben conscio che per alcune domande le risposte possono essere estremamente scomode da tutti i punti di vista, quindi ha un duplice compito. Da una parte sicuramente quello, come lei ha menzionato, di risolvere un caso di omicidio eccellente all'interno delle forze tedesche impegnate in questo caso all'ufficio crimini di guerra, indagare i crimini di guerra contro i tedeschi ma anche commessi dai tedeschi, e la seconda parte del suo incarico, il sommerso come gli viene definita, è quello di conteggiare i crimini che invece la parte tedesca e dei suoi alleati, qui si parla di crimini segnatamente commessi dalla quarta armata romena, avvengono nella città. Quindi è un pellegrinaggio duplice, se da una parte è di tipo investigativo, dall'altra parte è assolutamente di tipo etico ed è accompagnato dal tipo di insegne pellegrinali, cioè di ricordi specifici delle tappe che di volta in volta lo portano più vicino alla risoluzione.
Senta ben Pastore, il suo romanzo è scritto in terza persona, cioè la gran parte del romanzo è in terza persona, quindi l'indagine, la ricerca della verità tra tedeschi, rumeni, ucraini, sovietici, e poi ci sono i bordelli, i magioni decadute, il presente che ritorna al passato, al 1918, pogrom, le fosse e tutto il resto. È un racconto in terza persona inframmezzato però da momenti in cui emerge la voce del protagonista, no? Il che ovviamente, come dire, sicuramente va nel senso dell'approfondimento psicologico, che è una parte importante sempre, no, dei suoi romanzi e della serie di Martin Bora. A me, adesso magari non c'entra niente, però che, insomma, glielo chiedo, a me, per me ha avuto anche un altro senso, no? È una sorta di, come dire, di dinamica tra grande storia e uomini, cioè una sorta di vertigine che si avverte tra la grande storia che in qualche modo si conosce, la Seconda Guerra Mondiale e tutto, cui assistiamo, e il modo in cui quella storia, diciamo, si rifrange nella vita e nelle psicologie degli uomini.
È un commento molto puntuale ed è anche legato a quello che io ho sempre essere considerata la ineffabilità di alcuni eventi. Io credo che le grandi stragi, l'olocausto, la guerra in generale, il crimine in generale siano essenzialmente ineffabili, non possano essere raccontati e difficilmente essere raccontati in terza persona onnisciente, che ovviamente è il device più usato degli scrittori. Quindi la prima persona, che non è onnisciente, ma è molto più vicina alla carne, alle ossa, e può anche esprimersi in modi più intimi e più dolenti di quanto non si possa fare in terza persona senza diventare lamentosi, è un tipo di trucco tecnico che è essenzialmente molto utile ed avvicina anche chi legge a quello che a quella che è la reazione umana e anche violenta a ciò che vede, ciò che sente. Bora viene mandato lì perché ha la capacità di tener botta nei confronti della crudeltà, ma poi deve gestirla in qualche modo, e l'unico modo per farlo è di scrivere nel diario, ben conscio, e dice così, che dovrà distruggere alcune pagine perché sarebbe rischioso tenerle per sé e per gli altri.
Ecco, allora, adesso quello che diceva mi ha fatto insomma venire in mente una cosa. Allora, come dire, noi viviamo in una fase, diciamo, editoriale, ecco, diciamo così, segnata sempre di più dai memoir, dalle narrazioni che intrecciano fiction e realtà. Allora, lei adesso faceva riferimento di come la realtà sia ineffabile e difficile poi da raccontare e si appunto rifranga, no, in tante diverse cose, in tanti diversi punti di vista. Al tempo stesso continua in qualche modo testardamente a proporre romanzi in cui la fiction è però sostenuta da una vigorosa ricerca storica delle fonti, che tra l'altro, se vogliamo, è cosa che richiede un grandissimo lavoro. Ecco perché il romanzo tout court, anche se storico, è il tipo di narrativa che preferisce scrivere.
Bah, io ho cominciato nella saggistica, ovviamente nella mia carriera accademica, quindi vengo da un mondo diverso, ma vengo anche dalle letture della grande letteratura, e quindi ho avuto questo duplice addestramento, diciamo così, come lettrice, ancora prima che come scrittrice. Siccome rifuggo totalmente da qualsiasi autobiografia o autofiction, non sono qualcosa che mi interessa, perché ho imparato la lezione di Shakespeare, per quel che mi riguarda, the play is a thing, cioè l'opera è quel che conta, non chi la scrive. Però capisco il valore di una autobiografia quando non si parla di me, ma si parla di chi è stato testimone di cose più importanti di quelle che io mai abbia avuto modo di testimoniare nella mia vita, e allora sì, mi permetto, per interposta persona, di parlare in prima persona, ma si badi bene che non sono io, e non so se come persona avrei reagito in modo diverso. Sono personalmente poco interessata alla diaristica, ma in questo caso mi interessa perché è un modo alternativo e più diretto di raccontare quello che mi sembra sia giusto narrare.
Senta, Ben Pastor, lei affronta un genere che è quello del romanzo poliziesco intrecciato poi dal romanzo storico, senza però, mi pare, poi accettare, diciamo, le convenzioni di genere, le regole del poliziesco. Che poi, voglio dire, non c'è niente di male, è un'ottima cosa, no? Cioè, accettare le regole, perché poi questo consente in qualche modo agli autori di creare i propri percorsi e crearsi quindi poi una voce originale all'interno di una tradizione. Come diceva Harold Bloom, non c'è rivoluzione senza tradizione. Mi sembra comunque che lei in particolare scelga una strada diversa, cioè anzitutto dal punto di vista della lingua, dello stile, cioè è un'apparente adesione al genere che in realtà diventa però un'occasione per costruire un suo particolare universo, soprattutto appunto linguisticamente. Ecco, come descriverebbe il suo rapporto con la narrativa di genere?
Allora, è un giusto contenitore. I contenitori nella vita sono molto utili perché sono un tipo di disciplina, e lo scrittore essenzialmente nasce demiurgico e piuttosto indisciplinato, quindi può essere utile avere dei limiti. Come si dice in inglese, però, poi bisogna essere pronti to push the envelope, a spingere i lati delle convenzioni in modo tale da poterne uscire. Mi è molto piaciuta, e sono estremamente grata al grande critico statunitense Frederick Jameson, purtroppo non più fra noi, perché ha avuto la bontà di parlare proprio del mio stile e di commentare che è più vicino al palinsesto, cioè ogni pagina deve essere letta a più registri, quella narrativa legata ovviamente all'indagine, quella personale legata ad una ricerca delle parole giuste per narrare quello che solo apparentemente è il genere, e anche, come lui osa dire, ricreare la Seconda Guerra Mondiale. Cioè l'idea è quella proprio di prendere dall'interno questa narrativa in cui tutti siamo nati, e naturalmente la narrativa in cui qualcuno come me, nato nel 50, è assolutamente avvezzo ed è debitore anche a questa narrativa, e capovolgerla, per così dire, perché viene da una parte assai diversa della narrativa vittoriosa della Seconda Guerra Mondiale. Quindi bisogna ricostruire tutto, praticamente è una grande coperta fatta di pezzi di stoffa diversa, un patchwork che va preso, scucito e messo insieme di nuovo in maniera certosina, ma anche spiazzante, perché la lingua non è quella del genere e perché il punto di vista POV narrativo non è quello usuale. Quindi è un gioco molto interessante, ma che richiede tempo e attenzione, ma quello fa parte del mio dovere a chi legge.
Senta, allora lei faceva riferimento adesso allo stile, no? Lei utilizza l'inglese per i suoi romanzi, che non è, diciamo, la cosiddetta lingua madre, per lei è una lingua acquisita ed è una lingua, diciamo, diversa dalle romance language, dalle lingue romanze, no? Cioè con una struttura apparentemente, diciamo, più leggera, più semplice, in cui però è la profondità, diciamo, è affidata all'incredibile ricchezza linguistica, no? Al valore spesso multiplo, cangiante della stessa parola. Ecco, che opportunità le ha offerto l'uso dell'inglese, ma anche che tipo di sfide ha dovuto affrontare?
Questa è un'ottima domanda. Io la chiamo sempre la mia lingua matrigna, perché è vicina a essere la mia lingua madre, senza esserlo. Mi è stato estremamente utile perché l'inglese, molto più dell'italiano, che pure amo molto, è ricco di parole polisemantiche, le piccole parole brevi che hanno sfumature di significato e a volte anche significati aggiunti e diversi gli uni dagli altri, che ovviamente sono una ricchezza formidabile per chi vuole lavorare con una certa concisione. I miei romanzi, che sembrano lunghi perché ovviamente il formato Sellerio è più piccolo, tascabile e agevole, in realtà sono di lunghezza qualsiasi, però tentano di avere il pregio di scegliere parole che non siano complesse. L'inglese mi ha insegnato la semplicità dei termini e la complessità dei riferimenti. Le frasi sono apparentemente semplici, ma in realtà i rimandi, anche grazie all'uso delle parole, qui ringrazio il mio traduttore Luigi Sanvito, senza il quale questo sarebbe pressoché impossibile, per rendere qualche cosa che ha diversi strati e può essere letto in diversi modi. I colori, le descrizioni, i suoni non sono mai semplicemente descritti, sono descritti con parole che possono avere significati talmente vasti da arricchire il racconto senza necessità di orpelli o di giri di parole. Tutto quello che io avevo imparato leggendo la letteratura europea dell'Ottocento, cioè la grande ricchezza. Chi mi ha aiutato molto però è anche stato leggere Chekhov. Chekhov è un grandissimo autore di concisione e di ricchezza aggiunta. Quindi devo tutto.
Poi lei è partita, mi scusi, con i racconti, tra l'altro, con dei suoi racconti. Quindi da quel punto di vista lì il mondo di Chekhov è fondamentale.
Non a caso, perché la mia autoistruzione ed anche quella istruzione formale in scrittura creativa negli Stati Uniti è stata legata proprio alla concisione. Infatti eravamo addestrati a scrivere un intero racconto di senso compiuto e letterariamente forte in 100 parole. E 100 parole inglesi, che sono molto più brevi di quelle italiane. Quindi è stata una palestra molto utile. Se puoi raccontare tutto, me ne ricordo che c'era uno che raccontavo di un attentatore in Austria-Ungheria e dovevo dire tutto in 100 pagine. Doveva essere un racconto ironico, un po' il corrispondente letterario di uno schizzo di Georg Gross, quindi doveva essere grottesco, un po' un soldato Schweik in 100 parole. E quindi è stato molto interessante, mi ha molto insegnato, perché avendo letto grandi russi, grandi francesi, grandi spagnoli ancora da adolescente, ero abituata al periodare complesso, alle lunghe narrative e anche alla difficoltà implicita di alcune frasi. Quindi ho dovuto sfrondare tutto quello e sono grata proprio alla lingua inglese per avermi aiutato a farlo, mi è stato utile.
Senta, allora un'ultima cosa, una domanda che non c'entra con il romanzo, cosa, però dato che lei allora ha vissuto, non so se ci vive ancora, e ha insegnato in Vermont, no? lo stato del nord-est degli Stati Uniti.
No, assolutamente, dell'estremo nord-est,
ecco,
assolutamente.
Esatto. Allora le chiedo una cosa, il Vermont ha avuto per anni l'unico senatore che si dichiarava orgogliosamente socialista, ecco Bernie. Le cose sono un po' cambiate, ce l'abbiamo visto anche martedì scorso a New York con un socialista, il sindaco Zoran Mamdani, che ha sponsorizzato e contribuito poi alla vittoria di tre candidati, di cui due sono socialisti. Allora, i Democratic Socialists of America sono in crescita, avevano 15.000 iscritti nel 2015, lo scorso gennaio hanno raggiunto i 100.000 iscritti. Allora, non so se ci vive ancora in Vermont, comunque
part time.
Allora è sempre stato un piccolo paradiso del progressismo colto, i college, i festival, Marlboro e tutto il resto. Ecco, che spiegazione si dà del fatto che quel tipo di, diciamo, progressismo si stia anche allargando sulla mappa geografica ma anche politica americana?
Sign of the times, è un segno dei tempi. Tutti noi in Vermont abbiamo conosciuto personalmente Bernie Sanders, è un uomo molto amabile ed essendo stato sindaco di Burlington lo incontravamo per strada, quindi sicuramente sì. È molto interessante perché è relativamente inedito in questo secolo, non era inedito nel secolo passato, penso a Debs, prendo Emma Goldman, tutti quelli che avevano creato una galassia di posizioni non estremiste ma sicuramente di stampo socialista e anche legato alla politica che nasce da Marx, è marxiana se non marxista. Come lei ben sa, negli Stati Uniti già essere socialisti è equiparato a essere comunisti, quindi parlare
alcuni anni
di
fa forse ancora era un insulto dire liberal, no?
Ma assolutamente sì, progressive è più o meno elegant, liberal è ancora peggio. Naturalmente socialist and communist sono fuori dall'orizzonte, ma io credo che sia una reazione, non è un'azione, badiamo, è una reazione. Donald Trump è stata una reazione a una certa stanchezza, secondo me, e lassitudine di una frangia democratica. È stata la pancia degli Stati Uniti che ha votato. Ora, per reazione, dopo due anni, vediamo esattamente il contrario. Soltanto che eravamo abituati ad una deriva di tipo populista, di tipo meridionale, anche accesa, contadina, ma ancor prima operaia e operaia lasciata a casa dalla chiusura delle fabbriche. Questo è inedito, perché molti giovani sono anche attratti da questo tipo di idea. Non so che cosa ne sortirà, siamo, come lei sa, alle porte del midterm. E quindi sarà molto significativo vedere come si pone questo movimento che lei nota giustamente, legato anche a Mamdani, ma non solo, perché è una specie di ripetizione in tempo reale di quasi 100 anni esatti fa. Quindi che cosa significa? Significa che qualcosa sta cambiando, ma non so quanto possa cambiare all'interno di una nazione che tradizionalmente è bipartitica e sicuramente non pronta ad abbandonare quello schema.
Lo specchio del pellegrino è un romanzo Sellerio, la traduzione dall'inglese, come diceva appunto la signora, è di Luigi Stanvito, è stata nostro ospite, la sua autrice, Ben Pastor. Grazie ancora.
Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci.
Radio Popolare, la Domenica dei Libri. I I primi 1.000 lire, i libri della casa editrice Stampa Alternativa, nati da un'idea di Marcello Baraghini, furono messi in vendita nel 1989 per le strade, tra le bancarelle, senza che l'editore ritenesse di investire per promuoverli, per distribuirli in libreria. Negli anni 90 questi volumi, venduti appunto al prezzo iniziale di 1.000 lire, quindi circa 50 centesimi oggi, vendevano oltre 20 milioni di copie. A questo fenomeno, che ha rivoluzionato il sistema editoriale italiano, rivelando però, diciamo, anche dinamiche sociali ed economiche più ampie, è dedicato un libro pubblicato da Le Edizioni, Creare il lettore armato, storia e analisi della collana 1.000 lire. Lo ha scritto Michele Spinicci, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Michele.
Buongiorno Roberto e grazie di questo spazio.
Michele Spinicci si occupa di temi legati alla storia dell'editoria, è attualmente editor per la saggistica accademica di Franco Angeli. Allora Michele Spinicci, vogliamo anzitutto ricordare come nasce 1.000 lire. Lei scrive che Stampa Alternativa, cioè la casa editrice di 1.000 lire, era in quel momento sull'orlo del fallimento, quando appunto si imbarcò in questa avventura. Ecco, vuole ricordare questo momento?
Certo, Stampa Alternativa, come tante piccole case editrici verso la fine degli anni Ottanta, vive un momento di difficoltà, di compressione del suo mercato. Questo perché tutti gli anni Ottanta sono un fenomeno di conglomerazione, in cui si vengono a formare in Italia e all'estero dei grandi, appunto, conglomerati industriali, case editrici di dimensioni che prima non si erano viste e in cui le fasce di mercato di questi grandi editori diventano sempre più ampi a scapito appunto dei piccoli players. Non aiuta il fatto che entrano in gioco anche grandi cartelli mediatici che con l'editoria non c'entravano molto, ma che arrivano per aumentare i loro ricavi. L'esempio più classico è la Fininvest berlusconiana in Italia. Quindi Stampa Alternativa, che è un editore che ha una storia che viene da lontano, che arriva già dagli anni 70, deve un po' reinventare la propria produzione, e una delle idee che ha per reinventare appunto se stessa e il proprio catalogo è una collana di libricini di 10 cm x 14, al massimo di 64 pagine, ottenuti con un solo cosiddetto foglio di stampa, utilizzando il termine della tipografia, piegato e tagliato fino a ottenere appunto volumi di 30 o 60 pagine al più, copertina compresa, che quindi è sempre in carta uso umano e non in cartoncino, tenuti insieme soltanto da una spillatura metallica. Questi volumi vengono venduti a un prezzo che allora non esisteva, perché se pensiamo ai tascabili del tempo costavano circa 9-10 mila lire, quindi molto molto di più, e all'inizio appunto, come ricordava lei giustamente, questo è soltanto pensato come di fatto un progetto di agitazione culturale, non si ritiene di distribuirlo, di portarlo in libreria.
Ecco, allora scusi se la interrompo, lei faceva riferimento prima a Stampa Alternativa, no? Che era parte, diciamo, di quel mondo di controcultura, libertario, cyberpunk, che in quegli anni poi si concretizza anche in altre esperienze editoriali, da Sheikah a Decoder. Ecco, in particolare Marcello Baraghini, che lei ha intervistato, allora lei a fine del libro colloca una serie di interviste, diciamo, ai protagonisti di quell'esperienza. Ecco, Marcello Baraghini veniva proprio in particolare da un'esperienza politica che era quella del Partito Radicale, no?
Certo, la casa editrice nasce nei primissimi anni 70 fortemente influenzata appunto dall'ala più a sinistra del Partito Radicale, quindi il primo Pannella, personaggio come Angelo Bandinelli, che poi è legato anche a diversi volumi di Stampa Alternativa, e nasce con l'idea di promuovere una libertà di stampa ed opinione assoluta, che allora in Italia non era così scontata, tanto che Marcello Baraghini si presta come direttore responsabile di Stampa Alternativa, che ai primi tempi non è formalmente una casa editrice ma una testata quindicinale, presta la sua firma come direttore responsabile a volumi che commettevano reato d'opinione, quindi volumi che incoraggiavano all'aborto piuttosto che attaccavano frontalmente le forze dell'ordine o incoraggiavano e spiegavano come coltivare la marijuana, prendendosi quindi anche tutte le responsabilità penali che questo comportava. Tanto che nel 1976 si troverà con oltre 100 capi di imputazione pendenti e dovrà fare un anno da latitante fino alla sopravvenuta amnistia, e questo è anche il motivo per cui per un anno la casa editrice di fatto più dei battenti.
Senta, allora lei racconta come è una cosa anche interessante, che dà il senso però del tempo, di quanto poi la TV in questo caso sia diventata importante per poi la promozione dei libri. Allora, nel marzo del 1992 Corrado Augias, mi pare su Rai 3, ma vado a memoria, adesso ce lo dice lei, sostanzialmente mostra una delle ultime pubblicazioni della collana, no, di 1000 lire, la lettera sulla felicità di Epicuro, e dice: questo libro vale milioni, ma lo pagherete solo 1000 lire. Allora il volume, insomma il libro, registra subito ordini enormi, 50.000 copie, e ne vende 2 milioni nel corso di un anno. Ecco, è quello, come dire, un momento di svolta poi nella casa editrice per 1000 lire, o c'erano già state, come dire, delle la casa editrice aveva già mostrato di essere un significativa anche proprio da un punto di vista di vendite?
Allora, le cose stavano andando bene sicuramente, perché già dal 91 la collana veniva distribuita in libreria, quindi c'erano chiaramente dei numeri che crescevano, si riteneva a quel punto che fosse un progetto che poteva generare anche un utile. Però quello è chiaramente il momento di svolta, quando effettivamente su Rai 3, come diceva giustamente lei, Augias parla di questo libro, il fenomeno passa dalla nicchia a qualcosa di al mass marketing, al mainstream. Lo ha riconosciuto anche più volte in diverse conversazioni Marcello Baraghini. È curioso che un libro particolare, perché è un piccolo estratto di un testo epicureo, come questo abbia ottenuto un successo incredibile. Ci si è interrogati anche su come mai. Un po' è sicuramente stato l'invito alla lettura di Augias, un po' è stato il fatto che si tratta di un testo che in uno spazio molto breve addensa degli insegnamenti di vita molto, molto forti, molto ampi. È una perfetta idea regalo. E insomma, l'importanza della televisione, l'importanza del libro come prodotto regalabile ci fa capire che l'oggetto libro si confronta sempre con degli aspetti molto, molto alti e molto immateriali, e invece con tutta una serie di aspetti commerciali legati alla nostra quotidianità.
Allora, senta, prima di venire alla questione del catalogo, no, di 1000 lire, vorrei farle una domanda su una questione che lei affronta e che percorre poi anche un po' il libro e quel periodo, cioè il rapporto tra 1000 lire e gli Oscar Mondadori, no, che sono un altro esempio di, come dire, editoria che si rivolge poi ad un pubblico largo. Gli Oscar nascevano però nel contesto dell'Italia, del boom economico. I 1000 lire sono il risultato di un periodo storico molto diverso, il 1989, quando nascono, è anche una data simbolicamente forte, no? Poi la fine dei grandi sistemi ideologici. Ecco, quali sono le somiglianze e le differenze tra le due collane?
Allora, le somiglianze sono apparentemente molto forti, nel senso che entrambi sono volumi, sono collane che vogliono popolarizzare la cultura, che è un tema che c'è in tutto il secondo Novecento italiano. Come si fa a far arrivare la cultura, il prodotto editoriale, la letteratura alle masse? Hanno delle fortissime differenze, e infatti anche Marcello Baraghini, quando gli ho parlato, sminuisce un po' l'ascendenza degli Oscar rispetto a 1000 lire, perché giustamente sì, vengono da periodi culturali, ideologici molto diversi, mentre gli Oscar Mondadori hanno l'idea di creare un percorso culturale per i loro lettori, e quindi prenderli per mano e portarli nel gotha di una cultura elitaria che diventa accessibile anche a loro, Mille Lire nega che debba esistere questa cultura elitaria, propone testi completamente fuori dagli schemi, critica le vecchie proposte un po' paternalistiche dell'editoria italiana e propone testi di ogni tipo, da appunto Epicuro, da Shakespeare, alla raccolta delle migliori scritte trovate nei cessi, a saggi femministi di altissimo livello, ad altre vere e proprie follie come la deposizione in corte penale di Charles Manson, il famoso leader della omicida Manson Family.
Ecco, senta, allora veniamo al catalogo. Mi sembra che una delle caratteristiche della collana è l'eterogeneità, cioè la varietà e l'apertura nelle scelte editoriali, la sua capacità anche di adattarsi, come dire, in modo duttile, pragmatico alla cronaca politica, sociale, al dibattito delle idee del tempo. Ecco, allora che cosa troviamo soprattutto nei primi anni in Mille Lire?
Allora, questo è molto interessante perché c'è un grande dibattito su questo, sul fatto che in teoria i libri supertascabili, che sono libri che devono costare pochissimo a chi li produce, ci si aspetta che possano produrre soltanto testi fuori diritti, quindi molto antichi. Così non è per Mille Lire, che adotta una politica diversa, per cui alla base chiede agli autori di rinunciare ai diritti d'autore, e anche per questa ragione pubblica moltissimi inediti e creando libri di 30-60 pagine ha dei tempi di produzione molto molto rapidi. Questo vuol dire che si può essere molto facilmente agganciati alla novità, è come produrre una piccola rivista. Pensiamo al 1995 in cui Matteo Montana ad esempio scrive Golpe di Pietro, parlando in modo molto critico chiaramente delle inchieste di Mani Pulite che si stanno svolgendo proprio in quel momento e può essere facilmente collegato alla più viva attualità. Pensiamo a un libro che fece uno scandalo terribile, Alberto Selvaggi, che scrisse Membri di partito, il doppio senso può essere intuito, grazie al sottotitolo, che è Le avventure pornopolitiche di Rossana Doll, escort che raccontò tutta una serie di sue esperienze citando ampiamente diversi parlamentari che chiesero ovviamente il sequestro del libro. Siamo anche qui verso le ultime battute della Prima Repubblica nel 94. Quindi appunto in realtà è un catalogo agile che sa essere connesso molto facilmente alle vicende del presente. Un altro caso emblematico, se posso,
sì,
è un'inchiesta molto interessante che si chiama MacNudo, del celebre collettivo Luther Blissett, da cui poi nascerà Wuming, il celebre collettivo di scrittori Wuming, che è una delle prime inchieste appunto sulla struttura di McDonald's, sul suo mancato rispetto degli standard di qualità alimentare, sull'inquinamento che produce, sulle condizioni di lavoro che impone, ed è anche un modo in cui vediamo una connessione di Mille Lire con i nascenti movimenti no global dei primissimi anni 2000.
Allora, senta, un'ultima cosa, Michele Spinicci. Lei scrive, prima ancora dell'ingresso dei grandi gruppi multimediali in campo editoriale, della managerizzazione delle case editrici e dei fenomeni di conglomerazione che si verificano a livello nazionale e internazionale, è un altro mutamento che inaugura una nuova stagione per l'editoria del nostro paese. Le dimensioni del mercato, in particolare per quanto riguarda il numero dei lettori, che smettono di crescere per la prima volta dal 1945. Si inceppa quel meccanismo che all'aumentare della scolarizzazione vedeva seguire una corrispondente crescita dei lettori. Quindi Mille Lire nasce nel momento in cui, come dire, non si allarga più il mercato editoriale. Allora, ovviamente le cose sono cambiate oggi dal 1989, oggi appunto dominano quei grandi gruppi multimediali di cui lei parla. che cosa è rimasto di quell'esperienza, cioè che cosa quell'esperienza, soprattutto diciamo negli anni successivi, ha dato e in che modo ha continuato, se ha continuato a vivere?
Allora, è vero che gli anni in cui Mille Lire ha avuto una centralità nel panorama editoriale sono stati molto pochi, nel senso che sono i primi anni 90, poi per tutta una serie di fenomeni il super tascabile, quindi questi libri economicissimi sono stati imitati da molti fino a causare un po' la stanchezza dei lettori e un po' la stanchezza di tutto il settore distributivo. È poi continuato il progetto ancora per moltissimi anni, perché Stampa Alternativa ha chiuso per fallimento solo nel 2021 e fino ad allora ha prodotto volumi a Mille Lire, ma si tratta di un'esperienza appunto che non ha più quel successo commerciale e quindi quella centralità agli occhi dei lettori. Mi piacerebbe però concludere con una nota positiva, dicendo ad esempio che dal 2014 Marcello Baraghini ha reso disponibile sul sito www.stradebianchelibri.it centinaia di Mille Lire che sono liberamente scaricabili, in piena sintonia con lo spirito che animava i volumi cartacei e che ancora adesso produce questi Mille Lire per sempre, diciamo uno spin-off della collana, vendendoli al prezzo di copertina di almeno un euro. L'idea è quella che sia il lettore a decidere il prezzo, in quanto è il lettore che deve decidere il valore di un libro e non l'editore. Credo che quello che ci possono insegnare ancora adesso, che ci può insegnare ancora adesso questo progetto, che per certi versi ha fallito nella sua idea di cambiare l'editoria, è che ogni momento storico del mondo dell'informazione, del mondo della comunicazione, anche quelli come questo, in cui c'è uno squilibrio nell'importanza di grandi gruppi che fanno una proposta per certi versi molto standardizzata, tutti questi periodi ci danno comunque la possibilità di immaginarci soluzioni diverse, originali, anche radicalmente alternative a quello che abbiamo, a prescindere dai mezzi che ci sono. Quindi credo che sia un invito alla più totale creatività quello che ci rimane di Mille Lire di Stampa Alternativa.
Creare il lettore armato, storie e analisi della collana Mille Lire, sono 196 pagine, lo pubblica le edizioni, è stato nostro ospite e il suo autore Michele Spinnicci. Grazie, arrivederci.
Grazie mille a voi.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Lo spazio di qualche ora a una domenica di maggio in Costa Azzurra. È nello spazio di poche ore che Emil, arrivato dalla Vandea per lavorare in un ristorante che lui ha risollevato con la sua abilità di cuoco, rievoca il passato e progetta, definisce quello che succederà a breve. Il matrimonio con Bert, la figlia del titolare, appunto lui lo ricorda, l'inferno domestico con una donna quindi che non ama, la passione per Ada, la ragazza italiana assunta come domestica e con cui Emil ha una relazione. Quel passato per Emil è però prossimo a finire. Non dico che tipo di fine farà, ma per non togliere il piacere di leggere questo romanzo straordinario, breve, serratissimo, che Jean Simenon pubblica nel 1959 e che ora Delphi ripubblica con la traduzione di Daniela Salomoni. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno.
Daniela Salomoni, traduttrice dal francese, ha tradotto tra le altre diverse opere di Yasmina Reza. Allora, Daniela Salomoni, questo è uno dei cosiddetti roman dur di Simenon, cioè la produzione letteraria slegata dalla serie del commissario Maigret. Sono tanti, mi pare che siano più di 100, 110, 120. Ecco,
117 ecco, per la precisione.
117. Vuole anzitutto ricordare a che periodo dell'attività di Simenon risale appunto Domenica?
Beh, Domenica è scritto nel 58 ed esce nel 59, quindi è non un periodo felicissimo per Simenon. Lui sta vivendo in Svizzera, dove si è trasferito dopo una serie di peregrinazioni, insomma, dopo aver girato in vari posti. E con la seconda moglie, Denise, che in quel periodo ha problemi di alcolismo e problemi psichiatrici. Simenon invece ha 57 anni, ha appena nato il suo terzo figlio Pierre. Viaggia di frequente per l'Europa per sfuggire a questo clima familiare un po' opprimente. Probabilmente soffre di un inizio di depressione. E diciamo che i libri di quel periodo fanno trasparire
Sì,
questa sua
questo
non serenità
ecco,
mentale.
diciamo che questo lo fa trasparire parecchio questo
Sì,
libro.
effettivamente.
Senta, allora, anzitutto mi sembra che dal romanzo emerga la grande capacità di Simenon di entrare nel dettaglio delle psicologie dei personaggi, ma di entrarci quasi senza che ce ne accorgiamo in qualche modo, no? Cioè in modo molto, molto morbido. Qui c'è una veramente
Punta di piedi.
ecco, una rappresentazione psicologica fantastica.
Assolutamente. Io credo che appunto in parte lui sapesse di cosa parlava perché stava lui stesso vivendo un periodo non felicissimo. E in più nei suoi romanzi duri, che lui stesso definiva così, chiamava romanzi duri, romanzi romanzi o romanzi dell'uomo, perché mostrano l'uomo nudo, quello che lui chiamava l'uomo nudo con splendori e miserie. Questa penetrazione psicologica è impressionante perché la ottiene con una scarsità di mezzi davvero ammirevole.
Sì.
Cioè basta a volte una piccola immagine o una frase ricorrente per davvero farci penetrare nella psicologia, io la trovo incredibile.
Un'altra cosa che mi pare interessante del libro è come dipinge la ricerca di libertà, no? Di Emile. Emile vuole uscire da questo matrimonio soffocante. Alla fine, però, il messaggio che emerge è forse un altro, che è difficile, forse impossibile per ciascuno di noi, a parte appunto il matrimonio, ribellarsi alle proprie gabbie e uscire dalle proprie gabbie.
Sì, il messaggio non è dei più confortanti, in effetti. Io credo che Simenon avesse trovato una sua via di fuga personale a costo di dire una banalità nella letteratura, che appunto in questo periodo, che per lui era un periodo asfittico, ha comunque prodotto dei capolavori, una serie di capolavori, perché poi nello stesso periodo ha scritto L'Orsacchiotto, ha scritto dei libri veramente notevoli. Però appunto da cui non traspare un messaggio esattamente ottimistico.
Ecco, senta, altra cosa che sembra davvero interessante e significativa di questo romanzo è come Simenon racconta. Lei faceva riferimento poco fa al fatto che lui stesso in quel momento viveva una vicenda familiare, diciamo così, non felice. Ecco, e lui è capace di raccontare il conflitto, l'infelicità, le passioni, no? Anche più distruttive, come vediamo, e lo fa però in un modo assolutamente silenzioso, sommesso, privo di apparenti strappi. Lei prima faceva riferimento al fatto che basta un'immagine spesso per rendere la psicologia. Ecco, in questo caso il conflitto resta sepolto nella psiche e nei sentimenti di Emile, ma al tempo stesso è un conflitto che esplode.
È un conflitto che è deflagrante in un certo senso, e però è reso davvero con un'economia di mezzi impressionante. Beh, Simenon si definiva intanto un romanziere, non uno scrittore, non un letterato. A 19 anni aveva cercato di mandare i suoi racconti a Colette, che all'epoca dirigeva una rivista molto famosa, e lei gli aveva consigliato di fare meno letteratura. E lui ha assolutamente fatto sua questa massima. Quindi usava parole che qualunque lettore potesse capire, parole semplici, un registro che era assolutamente popolare ma mai volgare. Addirittura vuole la leggenda che fossero meno di 2000 parole. E ha questo stile davvero semplice, che però non è mai banale, e anzi aveva un gusto poi per la ricerca del termine preciso, per quelle che lui chiamava parole materia, che erano parole tridimensionali e capaci di trasmettere le stesse sensazioni a chiunque, che secondo me è in gran parte il fascino di questo romanzo anche, cioè davvero con una precisione di dettagli riesce a ricostruire l'atmosfera della locanda in Costa Azzurra, questo clima opprimente che permea la casa, i rapporti ferini, viscerali che legano i personaggi. Io
Tra l'altro,
lo
adesso
trovo
ovviamente
davvero.
non possiamo raccontare il finale, perché però il finale è terrificante, perché finisce in un soffio, ma è un soffio che ha
Sì,
una
io.
violenza incredibile.
Incredibile, io credo di averlo letto almeno, ma forse 5 volte, e ogni volta arrivavo alle ultime pagine con il cuore in gola
Ma
e con la segreta speranza che il finale cambiasse.
l'aveva letto prima che le assegnassero la traduzione, lo conosceva già o l'ha conosciuto in questa occasione?
No, l'ho conosciuto quando Ena Marchi, che è la storica editor
Sì.
di Adelphi, che segue Simenon dal
Sì.
1990, insomma, ha curato lei tutte le me l'ha proposto, io lavoro con lei da molti anni in realtà, quindi conosco Simenon per averci lavorato come revisora, per lo più come redattrice. Non mi ero mai cimentata con la traduzione, ero anche un po'... non mi sentivo tanto all'altezza del compito, devo dire. Poi ho letto questo romanzo, l'ho trovato folgorante e mi sono detta che volevo provarci, quindi ecco.
Il risultato è ottimo. Le faccio proprio una domanda allora sullo stile. Mi è capitato anche di leggere ogni tanto dei giudizi non molto benevoli sulla lingua, sullo stile di Simenon, come se appunto si trattasse di uno stile un po' sciatto, certo, solido narratore, capace appunto di rendere con poche parole, come diceva anche lei, le atmosfere, mm-hmm. i personaggi, eccetera, ma stilisticamente non troppo affascinante. Allora, lei che l'ha tradotto, ecco, cosa ne pensa?
Beh, in realtà io dissento, perché c'era una grossissima ricerca dietro questa semplicità. E Simenon non solo curava appunto la semplicità dello stile, ma si correggeva tantissimo, e per lui la correzione era un compito gravoso ma imprescindibile. Toglieva, alleggeriva, si rifiutava in tutti i modi di abbellire le sue frasi e si arrabbiava addirittura moltissimo se i redattori cambiavano la punteggiatura della frase a sua insaputa. Tant'è vero che ho scoperto che ha lavorato per tutta la vita, non per tutta la sua vita, ma per tutta la vita di questa correttrice di bozze che si chiamava Dorange, sempre con la stessa persona, che era l'unica che aveva la possibilità di fargli degli appunti. Tant'è che questa signora, morta a 83 anni di tumore, sul letto di morte ha dettato al prete non le sue confessioni, ma le ultime correzioni a Maigret si difende. Questo per dare la misura del tipo di lavoro che Simenon faceva sui suoi testi. E è chiaro che questo stile è la croce e la delizia di chiunque si sia cimentato con la traduzione di Simenon. Tant'è vero che stamattina ho letto un bellissimo contributo scritto da una traduttrice storica di Simenon, che è la Marina Di Leo, che è molto brava, e che raccontava come effettivamente ricreare questa semplicità che è così studiata e così messa a punto nel tempo richiede una grandissima sfida, che è quella di non trasformarla in piattezza. Cioè, deve tutto suonare idiomatico, deve tutto suonare naturale, mai artificioso, non bisogna mai alzare il registro, mai, bisogna sempre sfuggire alla tentazione di spiegare, correggere, rettificare, abbellire, a costo di metterci molto più tempo di quello che poi lui impiegava per scrivere i romanzi, perché lui era un romanziere assolutamente prolifico e io sono convinta che noi ci lavoriamo ben più, cioè in termini di tempo quantomeno, ben più di quanto lo facesse lui.
Senta, le faccio un'ultima domanda a Diana Salomoni, che riguarda il progetto complessivo. Adelphi è impegnata, no, a ritradurre tutta l'opera di Simenon. A che punto siete arrivati con i romans durs?
Abbiamo ancora un certo numero di testi nel cassetto, devo dire. 117, ci vuole tempo per esaurirli.
Esatto. Quindi arriverete comunque.
Credo una trentina ancora, credo. Ah. Non vorrei dire stupidaggini ora, non ho il numero esatto, ma arriveremo.
C'è già
certo.
c'è già il prossimo in pubblicazione, in via di pubblicazione?
Beh, il prossimo semanno sarà in realtà una raccolta di racconti molto gradevole, che sono i 13 enigmi. Apparsi negli anni 30 per Detective, che era una rivista appunto poliziesca fondata da Joseph Kessel, e sono con protagonista l'ispettore G7, che era già comparso in altri
l'ispettore
racconti.
Mi scusi, è andata
molto G7, ah, l'ispettore G7.
Okay.
Molto, veramente una lettura molto gradevole.
Allora, Jean Simenon,
molto più leggera dei romanzi duri.
Ecco. Jean Simenon, domenica lo pubblica Adelphi, sono 159 pagine. È stata nostra ospite, la sua traduttrice, traduttrice del romanzo, Daniela Salomoni. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao!